28 settembre 2022. Come il protocollo di Montreal ha disinnescato una bomba climatica. Di Jean-Kenick Fratto e News. Immagine satellitare della massima estensione nel 2015 del buco dell'ozono in blu sopra l'Antartide. NASA Fratto Goddard Space Flight Center. Il protocollo di Montreal non si è limitato a preservare lo strato di ozono, ma ha contribuito a salvare la Terra da una bomba climatica a orologeria. Lo storico trattato sull'ozono è stato concordato in questo mese di 35 anni fa, in un'epoca in cui la scienza del clima e quella dell'ozono erano assai meno sviluppate di oggi. Eppure ogni nazione lo sottoscrisse, accettando impegni vincolanti per ridurre la produzione, il consumo e le emissioni di sostanze chimiche responsabili dell'assottigliamento dello strato di ozono che protegge il pianeta dalle radiazioni più dannose del Sole. Lo stesso insieme di sostanze chimiche è risultato essere anche un gas serra immensamente potente, e la loro riduzione ha fatto guadagnare al mondo tempo prezioso per affrontare la crisi climatica. Se avessimo lasciato aumentare i clorofluorocarburi, avremmo avuto gli impatti del cambiamento climatico che stiamo sentendo ora. Un decennio fa, ha spiegato David Doniger, avvocato del Natural Resources Defense Council, NRDC, che ha lavorato sul tema fin dagli anni 80. E la situazione ora sarebbe decisamente peggiore. Lo status del protocollo come trattato sul clima è stato rafforzato dall'emendamento di Kigali del 2016 dal nome della capitale ruandese, in cui è stato raggiunto l'accordo che ha preso di mira una classe di refrigeranti non dannosi per lo strato di ozono, ma che hanno effetti sul clima. Secondo gli scienziati, la riduzione globale degli idrofluorocarburi è in grado potenzialmente di evitare un riscaldamento di 0,5 gradi Celsius entro il 2100. Scienziati, avvocati e altri che hanno lavorato sulla questione per decenni affermano che molto prima di un accordo sugli idrofluorocarburi tra i negoziatori internazionali, il trattato sull'ozono aveva impedito la presenza di una serie di superinquinanti particolarmente dannosi per il clima nei condizionatori e nei frigoriferi che i paesi in via di sviluppo stavano finalmente acquistando. David Fahey, direttore del Laboratorio di Scienze Chimiche della National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, e co-presidente del gruppo di valutazione scientifica del protocollo di Montreal, è stato tra gli scienziati che nel 1987 hanno pilotato un velivolo di ricerca della NASA nel buco dell'ozono che si era creato sopra l'Antartide. All'epoca c'erano diverse teorie in competizione sulla formazione del buco, ha ricordato, previsione del buco dell'ozono. Modello computerizzato che mostra i livelli di ozono antartico dal 1974 al 2054 se i clorofluorocarburi, le sostanze chimiche che distruggono l'ozono, non fossero state vietate a livello mondiale nel 1989. L'immagine mostra i livelli di ozono ogni estate, da quelli più concentrati in rosso a quelli meno in giallo, verde, azzurro e viola, prossimi allo zero. Il modello aumenta le emissioni di clorofluorocarburi del 3% ogni anno. Il 1974 rappresenta ancora un livello normale di ozono, ma nel 1994 si sviluppa un grande buco. Nel 2054, il livello di ozono è prossimo allo zero nella maggior parte dell'emisfero meridionale. Ma il viaggio della NASA, ha puntualizzato Fahey, ha prodotto una pistola fumante, come la chiamiamo noi, ovvero la prova schiacciante che il cloro stava distruggendo l'ozono in una misura tale da produrre il buco nell'ozono antartico. Il mondo ha risposto rapidamente. Lo stesso mese in cui eravamo nel sud del Cile e stavamo volando verso l'Antartide, a Montreal veniva firmato il protocollo che prende il nome di questa città, ha raccontato. Ed è stato sostanzialmente firmato senza sapere con certezza quale fosse la causa del buco dell'ozono antartico. Il nuovo accordo non solo era un atto di fede per quanto riguardava la scienza, ma aveva caratteristiche che non sono mai state replicate in nessun trattato successivo sul clima, nonostante livelli di certezza scientifica molto più elevati. Il trattato è universale, con 197 paesi membri. È giuridicamente vincolante e prevede sanzioni per i paesi che non rispettano le sue disposizioni. Ed è completamente finanziato, il che significa che i paesi più poveri che non sarebbero stati in grado di raggiungere gli obiettivi di riduzione graduale delle sostanze chimiche hanno ricevuto assistenza da quelli più ricchi. Non c'è nessun altro forum che abbia queste tre dimensioni, ha sottolineato Fahey, facendo notare che l'accordo di Parigi del 2015 sul cambiamento climatico si basa su impegni volontari, senza sanzioni per eventuali violazioni. Probabilmente il problema di fondo della situazione del cambiamento climatico è che non abbiamo un forum di questo tipo, ha aggiunto. Il ruolo chiave dello scienziato di DuPont Fahey ha dichiarato che gli scienziati avevano capito fin dall'inizio che i clorofluorocarburi avevano un ruolo nel determinare il cambiamento climatico e nel depauperare lo strato di ozono. Ma questo ruolo è stato chiarito da uno studio scientifico che lui e altri quattro scienziati hanno pubblicato nel 2007, che ha esaminato i mondi evitati arginando la crescita delle sostanze chimiche. Il buco nell'ozono peggiora il cambiamento del clima. Il rapporto ha dimostrato che, senza il protocollo di Montreal, l'uso dei clorofluorocarburi sarebbe aumentato a dismisura. In uno scenario prudente, entro il 2010, le sostanze chimiche avrebbero avuto un contenuto di gas serra quasi pari alla metà delle emissioni di anidride carbonica provenienti da tutte le altre fonti. L'effetto sul clima sarebbe stato catastrofico. Credo che le stime siano dell'ordine di 2 gradi centigradi in più entro la metà del secolo, ha dichiarato Susan Solomon, docente di studi ambientali al Massachusetts Institute of Technology. Se il mondo avesse continuato sulla propria traiettoria di incremento dell'uso di clorofluorocarburi fino al 2050, le conseguenze per lo strato di ozono avrebbero minacciato la salute e la sopravvivenza di ogni essere vivente sul pianeta, compresi gli esseri umani. Questa eventualità avrebbe potuto costringere ad agire, ha detto. La grande notizia è che abbiamo evitato tutto questo e non solo abbiamo salvato lo strato di ozono, ma abbiamo anche ottenuto una straordinaria vittoria per il clima. Se i clorofluorocarburi hanno sferrato il pugno più grande al cambiamento climatico, gli idroclorofluorocarburi che li hanno temporaneamente sostituiti hanno comunque avuto conseguenze significative sul clima. Dopo la pubblicazione del rapporto del 2007, le parti del protocollo di Montreal si sono rapidamente mosse per accorciare i tempi del trattato per la graduale riduzione degli idroclorofluorocarburi, un adeguamento che, secondo Fahey, è stata la prima decisione presa nell'ambito del protocollo di Montreal per ridurre il riscaldamento globale. Gli idroclorofluorocarburi sono stati sostituiti dagli idrofluorocarburi. Gli idrofluorocarburi, che non hanno alcun effetto sull'ozono, dovevano essere la destinazione finale del protocollo di Montreal. Ma sono molto dannosi per il clima, poiché possono essere migliaia di volte più potenti dell'anidride carbonica. Tornano ad aumentare i gas che distruggono l'ozono. Inizialmente, l'industria si opponeva all'idea che l'uso degli idrofluorocarburi potesse avere un impatto significativo sul cambiamento climatico. Ma Fahey attribuisce a uno scienziato del settore, Mark McFarland di DuPont, il merito di aver trasformato la discussione. Il dato importante intuito da Mark era la crescita nei paesi in via di sviluppo, che stavano recuperando terreno rispetto al mondo sviluppato, ha spiegato Fahey. McFarland ha iniziato a parlare con i delegati alle riunioni annuali del protocollo di Montreal riguardo al ruolo che gli idrofluorocarburi avrebbero potuto svolgere nel determinare il cambiamento climatico, ha spiegato Fahey. Questo divenne uno dei suoi messaggi principali non solo ai delegati, ma anche agli scienziati e ai tecnologi, ha continuato Fahey. E non è stato accolto bene né in modo immediato. E anche gli scienziati, sono uno di loro, non l'hanno capito, per così dire. Ma nel 2009, McFarland, Fahey e gli altri scienziati che avevano collaborato allo studio del 2007 sulle implicazioni climatiche del protocollo hanno pubblicato una ricerca sugli effetti del funzionamento dei condizionatori e delle unità di refrigerazione del mondo con gli idrofluorocarburi. Le sue conclusioni hanno dato il via ai negoziati che hanno portato alla creazione dell'emendamento di Kigali 8 anni dopo. Solomon ha dichiarato di essere rimasta scioccata quando qualche giorno fa il Senato degli Stati Uniti ha votato con un margine di 69-27 per aderire al Trattato di Kigali. L'accordo è entrato in vigore il 1 gennaio 2019, dopo aver raggiunto la soglia di ratifica. Gli Stati Uniti sono il paese numero 138 a firmare. Ma Solomon ha ricordato che negli anni 70 e 80 gli Stati Uniti hanno guidato la carica per la protezione dell'ozono a livello globale. Credo che il merito vada soprattutto al popolo americano, ha dichiarato. Un aiuto ai paesi poveri quando la scienza dell'ozono era agli albori, non molto tempo dopo che gli scienziati Sherwood Rowland e Mario Molina dimostrarono nel 1974 che i clorofluorocarburi danneggiavano l'ozono, ma prima che si conoscesse l'entità del danno, i consumatori statunitensi smisero di acquistare deodoranti aerosol e spray per capelli. Le conseguenze furono dirompenti. Nel 1974, i prodotti per l'igiene personale negli Stati Uniti rappresentavano il 75% dell'uso globale di clorofluorocarburi. Il crollo della domanda costrinse l'industria a cercare alternative e rese possibile il protocollo di Montreal. Inoltre, i paesi che oggi sono leader in materia di cambiamenti climatici e altre questioni difendevano i loro prodotti aerosol. In realtà gli europei erano dall'altra parte del tavolo dei negoziati, ha detto Solomon. Eravamo noi a dire, dovremmo sbarazzarci di questi composti, abbiamo dei sostituti, andiamo avanti, salviamo il pianeta, mentre l'Europa replicava, noi non vediamo questa necessità come la vedete voi. Solomon ha anche riconosciuto all'ex presidente Barack Obama e all'ex segretario di Stato John Kerry il merito di aver creato lo slancio geopolitico che ha portato il protocollo di Kigali a tagliare il traguardo. Non sono nemmeno i climatici diretti dei tagli ai clorofluorocarburi, agli idroclorofluorocarburi e ora agli idrofluorocarburi a rappresentare l'intera storia del protocollo. Solomon ha sottolineato che il fondo multilaterale del protocollo ha aiutato i paesi poveri ad accedere alla refrigerazione, riducendo le emissioni dovute allo spreco e al deterioramento degli alimenti. Doniger del MRD ha fatto riferimento a uno studio pubblicato su Nature l'anno scorso, secondo il quale, senza i del protocollo di Montreal per la conservazione dell'ozono, negli ultimi 35 anni sarebbe stata assorbita una quantità assai minore di anidride carbonica a causa della disintegrazione della biosfera mondiale. Il danno arrecato agli alberi e alla vegetazione avrebbe comportato l'assorbimento di assai meno anidride carbonica dall'atmosfera, ha affermato. Lo studio di Nature sostiene che il protocollo ha contribuito a evitare un riscaldamento di 2,5 gradi centigradi. Per quanto riguarda il contesto, gli scienziati hanno avvertito che il mondo, e in particolare i paesi vulnerabili, dovranno affrontare danni catastrofici se il riscaldamento supererà gli 1,5 gradi centigradi.